e poi passare alla lezione di oggi. D'accordo? Credo che sia utile per voi questo. Allora adesso andiamo, possiamo andare in internet, possiamo anche andare in locale, forse è meglio andare in locale. Ok, eccoci qua. E allora, vi ricordo che io metto sempre le lezioni in audio, e quindi anche l'ultima lezione, la lunga crisi dell'Ottocento, è integralmente in audio, e la lezione è divisa in due parti. La prima parte è stato un tutorial su Dreamweaver, perché è sulla creazione delle pagine web. Abbiamo parlato sia della filosofia del web, sia di alcuni fatti, organizzativi, tecnici, cercando di far capire perché la questione è così importante per noi e soprattutto lanciando il prossimo assignment, che è questo, e che riguarda la creazione di un proprio sito, fatto assolutamente, fondamentale in questo corso. Qui viene grosso modo illustrato come procedere. In questa prima fase, in realtà, noi e soprattutto per il prossimo venerdì chiediamo che voi abbiate l'indirizzo e quindi possiamo creare un indirizzario completo anche del sito web, che è lo strumento fondamentale per il nostro corso. Poi vi abbiamo chiesto di scrivere un commento su questo articolo, che appunto è un articolo manifesto sulla rivoluzione informatica in architettura, su quali sono le nuove sostanze in gioco. Poi vi avevo fatto anche vedere che questo articolo volontaristicamente negli anni è stato tradotto in moltissime lingue da studenti che hanno partecipato al corso, che venivano dalla Persia, o dall'Albania o da altre aree. Questa quindi è stata la parte più istruttiva. Qualcuno ha cominciato a farsi l'indirizzo? Qualcuno ha cominciato? Alzate la mano che l'ha fatto, così, ecco, qualcuno ha provato, come l'avete fatto, in altervista avete trovato? Con Dreamweaver ce l'hai più o meno fatta, e quindi mi mandate presto l'email e io vi aggiorno. Non è stata una cosa, d'altra parte siamo anche nel 2016, siete anche una generazione che è più acculturata, a cose informatiche, quindi lo si fa. La seconda parte invece della lezione è abbastanza intensa, abbastanza, spero, anche di interesse per voi, mi auguro. È stata questa che si chiama La lunga crisi dell'Ottocento, in cui cercavamo di far capire quanto tempo e soprattutto quanti tentativi in direzione diversa sono stati compiuti per passare alla creazione effettivamente del nuovo paradigma industriale in questo caso. Cioè, noi abbiamo fatto un parallelismo sostanzialmente, siccome noi ci occupiamo di paradigma informatico, però dall'altro punto di vista ci interessava capire quali sono i processi, quali erano gli elementi, come tutto questo, questa grande sfida dell'apertura del mondo all'industria quali rivoli, quali esperienza, quali punti sono stati, in qualche maniera particolarmente significativi, e quindi abbiamo seguito questi rivoli in qualche maniera, li abbiamo individuati, per esempio il tema dell'organizzazione, classificatoria e tipologica dei politecnici, questa idea delle forme astratte e pure dell'epoca napoleonica, la forza del ragionamento costruttivo, la figura dell'ingegnere come grande innovatore, il tentativo di avere un'architettura organica, l'idea dell'artigianato e del mondo totale che è dietro all'esperienza delle arts and crafts, la figura di Morris, l'emergenza finalmente di uno stile unitario, la stazione come luogo delle grandi contraddizioni, e ci siamo soffermati con una certa dedicando abbastanza tempo al problema fondamentale della presenza dell'arte come grande, ipotesi di sguardo diverso sulla realtà. L'arte pone, ci crea delle modi diversi di guardare la realtà, modi che evidentemente nel caso specifico si interfacciano con un mondo anche profondamente cambiato, un mondo in cui la dinamicità, la frammentarietà entrano a far parte di un immaginario urbano molto diverso dal passato. Quindi abbiamo parlato di questo per un po' e poi ci siamo soffermati in particolare sulla figura di Cézanne, perché la figura di Cézanne è quella, diciamo, di una di un modo di affrontare alcuni elementi apparentemente contraddittori tra frammentarietà della maniera di affrontare la pittura e invece ricerca di fatti volumetrici di massa, eccetera. Questo discorso ha la sua parola chiave nella logica analitica che Cézanne persegue, e abbiamo visto come questa logica analitica poi porta anche a un mondo sostanzialmente aprospettico, tendenzialmente astratto, che poi diventerà un ingrediente fondamentale per la sintesi. Quindi oggi ci occupiamo invece di come finalmente tutti questi rivoli arrivano a compimento, e arrivano a compimento sostanzialmente in un momento storico, con la creazione di un edificio che in qualche maniera rappresenta il cuore di questo cambiamento, e in qualche maniera questo lungo processo che ha attraversato tutto l'Ottocento di ricerca di elementi che in qualche maniera entravano in rapporto alla rivoluzione industriale, ma è sempre un fatto episodico, fino a che non arriva l'edificio del Bauhaus. E quindi a questo punto noi possiamo vedere l'edificio del Bauhaus in qualche maniera come grande punto in cui finalmente questo lungo processo di tentativo dell'architettura di risposta al mondo della rivoluzione industriale si viene a realizzare finalmente in un'opera costruita, che è un'opera in cui il nuovo paradigma si incarna da molteplici punti di vista. Noi per illustrare questo dobbiamo in qualche maniera farvi comprendere come, che è un aspetto fondamentale del nostro modo di ragionare, di procedere, come in qualche maniera ci sono dei momenti in cui la storia compie effettivamente dei salti, in cui si crea un nuovo paradigma e che quindi si cambiano sostanzialmente, integralmente, tutti i presupposti precedenti per creare dei presupposti nuovi. E quello che fa questo edificio, ecco perché lo fa alla fine di un, noi lo mettiamo alla fine di questo processo, e la lezione precedente serviva un pochettino a far capire questo, questo in qualche maniera è anche la nascita del nuovo paradigma. Quindi noi facciamo, facendo questa lezione del Bauhaus, sempre quel discorso dello sguardo strabico di cui vi dicevo la volta scorsa, cioè da una parte noi vediamo nel caso del Bauhaus il compimento di un processo storico che ha attraversato tutto l'Ottocento e che si solidifica nella creazione del Bauhaus come edificio capace di rispondere ai temi nuovi della rivoluzione industriale, ma dall'altra siamo strabici perché pensiamo implicitamente anche alla creazione di un paradigma ma informatico, cioè perché noi siamo partiti dal discorso delle tre ondate, noi siamo convinti che in qualche maniera siamo in una fase storica, intanto sono del libro, che è una fase storica caratterizzata, dal paradigma informatico. Quindi, come dire, noi guardiamo al Bauhaus per assimilarne alcune, diciamo, come dire, aspetti, come dire, non so come dire di metodo da un certo punto di vista, ma non perché a noi interessi specificatamente il Bauhaus, ci interessa questo processo, ci interessa far capire che cosa ha voluto dire rappresentare un edificio paradigmatico del mondo industriale, perché noi a nostra volta stiamo cercando di lavorare su dei paradigmi ovviamente che riguardano il mondo informatico e non il mondo industriale. È chiaro questo, Francesco, Rosita? È venuto ben chiaro? È chiaro, no? Allora, per fare questo, quindi, dobbiamo lavorare su questa logica dei paradigmi. E quindi, da un certo punto di vista, possiamo decidere di vedere questa architettura da diversi punti di vista. E quello che noi vogliamo fare è fare quello che noi chiamiamo un chart, cioè, in qualche maniera, uno schema che ci faccia capire come dal paradigma, chiamiamolo, dell'umanesimo o rinascimentale, come e perché il Bauhaus modifica totalmente tutti questi punti. E noi abbiamo una lista di 5 o 6 punti che possiamo, diciamo, mettere in evidenza. Dunque, mi aiuti con questo, perché con lo schermo lo siamo. Per un poco non adoperiamo lo schermo, ragioniamo più in termini astratti e apriamo appena un po' di luce, perché tanto è inutile stare al buio. Una tendina, così ci vediamo meglio, una sola. Sì, vabbè, tanto vivo con questa. Ok, allora. Quindi noi stiamo creando il nostro chart, mi raccomando fatelo anche voi, perché in qualche maniera è qualcosa che noi ci portiamo, che useremo. Noi quindi vogliamo fare questo lavoro. Ok, cioè pensiamo all'architettura. Chiamiamola l'architettura che si solidifica a cominciare dal 400, no? Per avere un'idea. Questa non la possiamo chiamare architettura dell'umanesimo, non so, o umanistica dell'umanesimo, forse, no? E intendiamo dire dal 400 a oltre. Poi guardiamo invece un'altra categoria, appunto, la categoria dell'architettura dell'industrialismo. Oppure basata sul paradigma, appunto, dell'industria. E qua che cosa ci mettiamo, secondo voi? Tigano?
L'800 in poi.
Qual è l'architettura dell'industrialismo? Qua che ci mettiamo, in base a quello che ho appena detto? Esattamente, perfettamente. E quindi noi qua creiamo un terzo paradigma, che è il paradigma dell'architettura dell'epoca dell'informazione. Possiamo decidere un po' come cambiare questi termini, ma... Sì, grazie. Ma comunque, grosso modo, noi cosa facciamo adesso? Noi adesso facciamo questo, prima analizziamo questo chart e poi vediamo l'architettura del Bauhaus, capito? Facciamo così, prima lo facciamo in astratto e poi lo facciamo in concreto, con l'idea di avere una serie di colonne, una serie di righe che rappresentano dei grandi argomenti che noi possiamo usare per capire queste differenze. Allora, proviamo a pensare a alcune categorie. Una categoria attraverso cui noi possiamo vedere l'edificio, per esempio, quale potrebbe essere? Giuseppe, Mario, distratto. Francesco, rifida. Una categoria attraverso cui possiamo vedere una categoria degli edifici, per esempio, quale potrebbe essere?
Ma in che senso la categoria?
Nel senso di categoria? Per esempio potremmo guardarlo dal punto di vista dell'esterno, dal punto di vista della visione, lo possiamo chiamare estetica, va benissimo, non c'è nessun problema. Possiamo chiamarlo estetica, possiamo chiamare espressione, d'accordo? Va bene. Un'altra categoria?
Funzione.
Per esempio la funzione, la possiamo chiamare ortogramma, per avere una idea più... più ampiamente comprensiva. Oppure un'altra categoria, una delle più fondamentali per l'architettura, qual è?
La costruzione.
La costruzione, ovviamente, no? Poi possiamo averne qualche altra se vogliamo? Possiamo avere per esempio quella sul metodo di lavoro. La metodologia. Oppure possiamo avere una che è molto interessante ed è veramente importante, e che è quella della visione di città, che l'architettura, anche se è un oggetto, in qualche maniera incorpora. E questa è una categoria molto interessante. Ok, poi possiamo avere questa, possiamo avere quella sull'espressione, possiamo avere quella sul che anche, può ricadere in questa, ma può anche essere un po' diversa, e quella sulla caratteristica, la visione di città e invece la figuratività, chiamiamola così. Che tipo di figuratività l'architettura guarda? E poi ne possiamo avere una che tra poco capirete la sua, diciamo, forza particolare, e che è la chiave che articola la lezione ed è l'elemento catalizzante. Ok? Allora, adesso che noi abbiamo creato queste categorie, proviamo a ragionare sulle differenze che ci sono tra una architettura che ci viene data dal modello dell'umanesimo e una architettura invece che, come appunto il Bauhaus, nasce all'interno della categoria della creazione di un paradigma in qualche maniera che abbia profondamente a vedere con il mondo dell'industria, d'accordo? Allora, possiamo scegliere, possiamo fare come ci pare, possiamo partire da qualunque, diciamo, di queste categorie, lasciando però soltanto l'elemento catalizzante alla fine, d'accordo? Dopodiché possiamo scegliere qualunque che ci fa piacere. Allora, vediamo un po'. Savina, da che vogliamo cominciare?
Da quale categoria?
Sì. La categoria estetica. Allora, se noi partiamo dalla categoria estetica, che cosa succede in un edificio come il Bauhaus, che si dà per scontato che tutti conosciate, o è bene secondo voi fare un giro prima a vederlo? No, io credo che si dà per scontato, no? Ragioniamo prima in termini astratti e poi in termini concreti, mi sembra che sia più logico, giusto? Mi sembra che sia più efficace, perché si dà per scontato che diciamo, si sappia grosso modo di cosa noi parliamo. Allora, abbiamo detto che parliamo della categoria dell'estetica, giusto? Allora, diciamo, qui possiamo mettere in gioco alcune parole che noi già abbiamo incontrato per capire la differenza sostanziale che avviene. Vedete, nell'architettura dell'umanesimo vige la regola dell'unitarietà. Adesso poi ve la spiego in un attimo. Mentre invece nel mondo industriale, nell'architettura del proprio del Bauhaus, che la rappresenta al 100%, vince una logica di tipo frammentaria, perché è veramente la parola più importante. E quindi dovete un attimo chiudere gli occhi e immaginare, no? Per capire questo. Immaginate una prototipica architettura dell'umanesimo, no? Che rappresenta, diciamo, la quintessenza della creazione dell'architettura e del paradigma che noi abbiamo chiamato dell'umanesimo. Perché è molto forte questa visione unitaria? Immaginate qualunque spazio che ci è dato da questa memoria, è uno sguardo che viene abbracciato in maniera unitario e che viene presentato in maniera unitaria e controllato, no? Immaginate, non so, uno spazio urbano, immaginate Palazzo Farnese, per creare un'immagine che tutti abbiamo molto presente, immagino, no? Uno spazio urbano unitario a cui corrisponde un palazzo a sua volta unitario. Questo naturalmente ha molte ragioni d'essere, ma sicuramente invece all'interno di un mondo come quello che vediamo rappresentato nel Bauhaus siamo al contrario, siamo un'idea in cui il frammento e la frammentarietà diventa un elemento decisivo e quindi è un cambio di paradigma. Non c'è dubbio che c'è un forte cambiamento in questa idea. Noi abbiamo anche, e questo c'entra due volte, perché abbiamo anche il concetto di figuratività, che è in parte analogo, in parte diverso, lo possiamo ha delle sovrapposizioni, ma ci può essere utile per capire altre due parole, no? Nel tema della figuratività, com'è la figuratività dell'architettura dell'umanesimo? È prospettica senza alcun dubbio, però ce la giochiamo dopo questa parola. Se parliamo di figuratività, la possiamo dire che è una figuratività realistica. Adesso vi spiego perché. O naturalistica o realistica viene più forte. Tra l'altro io vengo da questa presentazione di questo libro in cui c'è questo filosofo del nuovo realismo, che è l'opposto di saggio. Infatti io mentre lui parlava, io dentro di me saltavo letteralmente dentro sopra la sedia, ho fatto tutto un bellissimo intervento per, diciamo, praticamente per far vedere l'opposto, tutto esatto l'opposto. Quindi io sono una persona corretta, dovendo venire a lezione, non mi pare bello fare un intervento e andarsene. Poi me lo farò però, se vuoi. Perché proprio all'antipodo ho trovato, è bello trovare una persona così. Già c'avevo la mia sensazione a suo tempo, però adesso l'ho deciso avanti.
Yeah.
Allora, proprio capito l'opposto. Ok, va benissimo. Allora, che è bello, no? Perché è bello riconoscerti attraverso le differenze, con tutto quando ce l'hai molto chiaro, no? Quando ce l'hai completamente chiaro. Comunque, perché questo problema c'entra anche questa cosa apparentemente strana? Perché questa è una cosa che nessuno mi spiega mai, ma qualcuno una volta te la spiega. L'architettura di questo paradigma è un'architettura figurativamente realistica. In che senso? Nel senso che è un'architettura fatta di parti nominabili. Questo è la visione. Che vuol dire? Che io parlo di tetto, io parlo di finestra, io parlo di timpano, giusto? Io parlo di balcone, io parlo di altana, io parlo di camino. È fatta di parti nominabili. È come se fosse un ritratto strategicamente realistico in cui il concetto fondamentale è che io lo posso nominare. D'accordo? Quindi l'architettura che deriva, ecco perché uso la parola realisticità, che è la parte fondamentale. Quindi vuol dire che è realistica da questo punto di vista, una figuratività realistica, tra virgolette, chiamiamola così adesso, con Ferrari studente, è realistica, d'accordo? È,
ed è fatta di fatti nominabili, tu sei questo, la posso nominare, e infatti funziona proprio così, se ci fai caso, la posso nominare, nello stesso identico modo che io posso nominare quelle capriere, quelle lui rivedendo un ritratto realistico, o vedendo un paesaggio realistico, giusto? Com'è l'architettura della cosa? Astratta! È astratta! È esattamente l'opposto. Vedete come le cose che cominciano a poco a tornare? È astratta! Cioè è un'architettura fatta di parti non nominabili sostanzialmente, perché sottese da una logica astratta. Tanto è astratta che nella terminologia stessa degli architetti devono cambiare parole. Non c'è più il balcone, non c'è più la finestra, ma c'è l'asola, c'è il tetto, ci sono tutte queste parole strane. Perché ci sono queste parole strane? Perché devono essere sganciate, devi siringare fuori il significato, diciamo, tradizionale, per diventare macchine astratte. Allora, quando voi vedete un Mondrian, d'accordo? È un Mondrian che è un insieme, no, di componenti astratte. Quando vedete un'architettura di Van Denburg o altro, o qualunque cosa che appartenga a questo museo culturale, è sostanzialmente astratta. Che è la grande, terribile parola.
Il fatto della lettura, infatti, poi finisce la parola realista per coincidere con quella del figurativo. Quando ci si riferisce una pittura figurativa piuttosto che astratta,
certo, io qua non sono sicurissimo. Attenzione, io non sono sicurissimo che queste parole siano esatte, le possiamo modificare. Adesso, come vi spiego, tutto questo ragionamento serve al fatto che poi voi vi facciate il vostro chart. In realtà, è un metodo di lavoro piuttosto che le tavole della certezza, d'accordo? È un metodo di lavoro. Tanto è vero che noi non completeremo questa parte. Questa parte la farete voi a fine del corso e solo se vi va. Non sarà più mai richiesta formalmente, ma ci sono qualcuno, come il famoso discorso di quello che fa salto, che capisce che è fondamentale tentare di riempire anche questa parte, e qualcuno invece non lo fa, perché non viene richiesto formalmente, ma non viene richiesto formalmente apposta. Allora, in realtà questa è tutta una mappa che può essere adattata, no? Che può essere tailorizzata, e quindi le parole possono anche un po' cambiare, possono intervenire altre o meno. Un metodo abbastanza spaventoso da un certo punto di vista, però anche, credo, giusto, perché servono le mappe, servono per ciascuno, non è che serve che sia la mia, sei tu che ti devi fare la tua. Comunque, quindi ecco per dire, la parola figuratività, non so, adesso ci funziona, ci siamo capiti. Comunque, in altre circostanze noi la chiamavamo visione, ma adesso per esempio la chiamiamo così, anche se in un caso è anche figurativa, evidentemente, perché si tratta. Allora, possiamo anche segnare la parentesi. Però è abbastanza forte questa cosa, è molto evidente. Quindi noi che cosa abbiamo costruito? Abbiamo costruito in due concetti. Cioè abbiamo visto quanto un paradigma, quindi ce l'abbiamo ben presente, è completamente modificato nell'altro attraverso questi due concetti di frammentarietà e astrazione. Ok? Facciamone un altro. Decidiamo un'altra. Capito com'è il gioco? Sei entrato nel gioco. Giuseppe, ti sei svegliato?
Sì.
Ok. Allora, che parola vuoi?
Il metodo.
Ok. Il metodo è estremamente interessante, perché il metodo, da un certo punto di vista, in cosa consiste il metodo di progetto dell'architettura, diciamo, sostanzialmente legata al paradigma dell'umanesimo? L'abbiamo anche un po' in parte visto. Si tratta sostanzialmente di avere degli schemi geometrici dati che sono chiamati tipi, o tipologie, all'interno, che sono abbastanza pochi
è in fondo abbastanza, vabbè, che sono innanzitutto abbastanza pochi, e sono degli schemi, diciamo, organizzativi dal punto di vista geometrico e un po' distributivo, perché le due cose non sono esattamente uguali, ma hanno grandi livelli di sovrapposizione. Una volta che si hanno questi schemi, gli schemi vengono adottati e modificati, non tanto nella loro, vengono tra virgolette parametrizzati sostanzialmente, vengono sostanzialmente parametrizzati per adattarsi a dimensioni diverse, a piccole variazioni di occasioni, a piccole variazioni di contesti fisici, oppure con una lentissima evoluzione nel tempo. Per cui, per passare da uno schema basilicale a uno schema a spazio unitario, come sapete benissimo, la storia dell'architettura è dopo lui circa 150 anni, è dovuta succedere delle modifiche della religione, della liturgia, di questo, di quello, di varie cose che sono successe. Quindi nascono ovviamente anche nuove forme distributive organizzative, ma con estrema lentezza. Ma non è il problema tanto della lentezza, il problema del metodo è che tu hai un a priori sostanzialmente dato dallo schema geometrico e distributivo di riferimento, all'interno del quale sono calate delle funzioni che di norma sono molto costitudinarie, no? E molto lentamente modificabili. Lo schema del palazzo, ci sono vari modi di fare i palazzi, ma ci sono due o tre schemi fondamentali. Sono a corte o a doppia corte, con la scala messa in un modo o nell'altro, possono avere un giardino dietro, non lo possono avere, all'interno di questo poi io calo la specificità, lo faccio grande, lo faccio piccolo, lo adatto un po', ma il metodo è un metodo che presuppone, questo è il concetto fondamentale, presuppone un tipo, come si chiama tecnicamente parlando, e adatta tra 2000 virgolette parametricamente quel tipo, tra 2000 virgolette, ma tanto per avere un guizzo di attualità. Il sistema dell'industrialesimo è questo, è esattamente l'opposto, lo demolisce come un bulldozer, è proprio esattamente l'opposto. Non parte da uno schema precostituito per calare dentro delle funzioni o per adattarlo parametricamente, ma parte con una logica dal basso verso l'alto, se volessimo dire questo, che analizzando le singole attività, o meglio funzioni, perché in quel caso parliamo di funzioni, le singole funzioni trova progressivamente gli spazi e i luoghi migliori per poterli organizzare, e non sono calate in una forma predata, ma la forma viene generata da questo processo. Questo è l'approccio che è un'altra modifica sostanziale che differenzia il Bauhaus da Palazzo Farnese. Palazzo Farnese si basa su uno schema tipologico dato e su tutte queste altre cose. Lo schema del Bauhaus invece nasce da questo approccio. Adesso noi il sistema iterativo, una prima volta ne parliamo in termini astratti e poi ne parliamo in termini concreti vedendo le immagini. Mi spiego? Questo è quello che facciamo.
Una domanda.
Come no, volentieri. Sì.
Sono questa ottica del metodo.
Sì.
Allora uno potrebbe pensare...
È bottom up o out of down? Lì volevi arrivare. No, perché ho fatto uno slalom pazzesco per evitare questo. Ma tu sei troppo sgamato per voler metanarsi questo.
Non volevo dire.
No.
Quello che volevo dire è questo. Questa lunga fase dell'umanesimo.
Sì.
Si arriva a un punto in cui addirittura la funzione tipologica diventa normata, no? Ci sono questi grandi
certo.
Grandi.
Certo, esatto.
È il metodo.
Sì. No, sono le due cose insieme, come dire, no? È interessante, il fenomeno può essere visto da due punti di vista, perché da un punto di vista è il massimo di elaborazione del metodo tipologico, ma dall'altro può anche essere visto al contrario, è come dire la nascita di un desiderio scientifico oggettivo non so come dire, scientifico oggettivo, hai fatto bene a dirlo perché io non ho usato questi termini nella realtà, un metodo in qualche maniera scientifico oggettivo che in realtà diventa una componente enorme dentro questa cosa. Quindi è visto, può essere visto in tutti e due i modi. In quel caso voleva stare ad indicare questo tentativo di oggettività e di scientificità che poi sarà di questo l'elemento fondamentale. Mi spiego? Sì, può essere visto da tutti e due punti di vista. No? Da una parte vogliono creare il metodo scientifico del tipo, non so come dire. Il tipo in realtà è desueto, il tipo è desueto in realtà come diventerà desueto, ma il metodo scientifico è la chiave. Questa è una domanda molto bella che mi è servita a mettere a fuoco questa cosa. Quindi, vabbè, loro sono più sgamati, però fatemi le domande perché è bello poter dialogare, uno mette a fuoco le cose. Ce n'è qualche altra? No, vabbè, comunque fatele, perché è divertente anche il fatto che siamo così, un gruppo molto elitario, quindi è bello questa cosa. Allora, detto ciò, ok. Allora, tu avevi detto una parola, Giuseppe? O l'avevi scelta una parola?
Sì, l'ho scelta il metodo.
Il metodo, quindi ne abbiamo parlato. Quindi, diciamo che il metodo sostanzialmente è un metodo basato, è basato sul tipo, e possiamo tenerlo molto rapidamente così, qua siamo basati sulle attività o sulle funzioni, e che questo è un sistema, diciamo, che presuppone un tipo e cala nel tipo le attività e le funzioni, questo in realtà lo degenera, questo genera, ecco, forse questa è una maniera un po' più fratello di dire, questo è un sistema assolutamente generativo della forma, mentre questo è come dire, è descrittivo, è preesistente. Forse questo potrebbe essere prescrittivo, sì, è una buona maniera di dirlo, perché se la forma è prescrittiva. Bene, oggi Matteo proprio è in grande forma. Ok, perfetto, l'altro è prescrittivo. D'accordo, ci piace. Andiamo avanti. Altra parola. Chi vuole dire una parola? Alessandro Martinelli. Chi vuole fare? Programma. Oh, il programma è facilissimo. Grazie, mi hai dato un poco di riposo. In che senso il programma è facilissimo? Perché vedi, l'architettura, consegnateci da quella tradizione, era un'architettura con la A maiuscola. Era un'architettura, quindi con la A maiuscola vuol dire sostanzialmente aulica e sostanzialmente rappresentativa. Un potere costituito, di norma un potere costituito di tipo religioso, oppure con una variazione, un potere anche civile, ma con molti distinguo, ma soprattutto anche un potere di tipo economico, quella della grande famiglia, eccetera. E comunque fortemente legata a questo ambito, in qualche maniera rappresentativo di un potere. L'architettura non era data come cognizione dell'architettura fuori da questo contesto rappresentativo aulico, che poi ovviamente si stende nei secoli per arrivare anche ai temi di formazione, per esempio, della città borghese, pensiamo alle banche, pensiamo alle borse, pensiamo a queste cose, ma l'architettura è sostanzialmente definita in questo determinato ambito. Quello che succede qui invece, proprio in termini del programma, è un'autentica rivoluzione che dipende dall'intreccio di 3-4 componenti tutte insieme. La prima è questa idea che deriva da una partecipazione del mondo intellettuale, del mondo degli architetti, come dire, una partecipazione alla pressione delle nuove classi sociali rispetto all'architettura della città. Friedrich Engels scrive La questione delle abitazioni nel 1800, stampa qualcosa, che è il testo, come dire, di scandalo, no? della situazione, della vita, delle classi meno abbienti, eccetera. A poco il tema della casa per tutti, il tema del miglioramento delle condizioni di vita, diventa un tema che entra nel dibattito architettonico. Gli architetti cominciano a ipotizzare anche città operaie, città industriali, cominciano a essere interessati a un tema che non era proprio esistente quasi, sostanzialmente. Contemporaneamente c'è un altro fatto enorme, è che entra prepotentemente l'industria come tema, no? Il mondo dell'industria, delle fabbriche, delle stazioni, dei ponti, come abbiamo visto, entra come tema. Quindi da una parte l'aspetto, come dire, di affiancamento sociale, chiamiamo così, del coinvolgimento sociale a questa questione, e dall'altra è l'esistenza vera e propria di programmi del tutto innovativi, soprattutto legati all'industria, e poi infine questa, l'altra grandissima componente è quella di derivazione morrissiana, e cioè l'idea che l'architettura non è confinabile né ai programmi né addirittura alle tecniche, perché per l'arts and crafts il ragionamento è globale, è globalizzante, è tutto, è la famosa formula dal cucchiaio alla città, ripensate in termini moderni. Quindi non c'è più nessuna preclusione, anzi l'architettura si fa carico di un campo, come dire, di questioni, di programmi del tutto, quanto quello è rappresentativo, quanto questo è tendenzialmente onnicomprensivo, diciamo, onnicomprensivo, con una forte carica, anche rivolta a temi non considerati per niente. Adesso di nuovo non sappiamo se queste parole sono le migliori, noi le buttiamo là e poi uno se la gusta. Rappresentativo abbiamo chiamato il distretto onnicomprensivo, non sappiamo se siano giuste, vedremo, o se siano efficaci. Poi la cosa bella è che siano efficaci, non è che c'è il giusto, non c'è il giusto, c'è l'efficacia, la cosa che ci piace, che ci funziona. Giusto, Savina? Ok, allora, abbiamo capito questa differenza del programma. Poi le vediamo tutte concretamente nel Bauhaus, poi ve le spiego una per una nel Bauhaus. Ok. Dunque, Flavio Barretti è conosciuto da tutti in questo corso, e ho cancellato il tuo sito?
No.
Sì. Forse è ancora online però, lo devi controllare. Salvatore Cirignano è lei. Allora, senta Salvatore, che parola vuole? Visione di città. Ecco, questo è un bellissimo tema. Cerchiamo di farvelo capire. Vediamo come ve lo posso far capire. In qualche maniera uno tende a pensare che l'architettura e la città sono uno è un contenitore e l'altro è il contenuto, non so, no? In realtà c'è un rapporto molto forte tra la maniera di darsi dell'architettura e la maniera di darsi della città. Sono in realtà organismi pur molto diversi, ma che hanno delle caratteristiche fondamentalmente che le attraversano in maniera simile e unitaria, il che è molto logico se ci pensi per un attimo, no? Il problema è che normalmente tu non sei abituato a pensare attraverso queste categorie, sei abituato a pensare per categorie distinte. Allora, se questo è vero, in qualche maniera un edificio incorpora su se stesso una idea di città, o meglio, interpreta su se stesso qual è la sua città ideale, diciamo così, o qual è il suo ambiente urbano ideale, per renderlo ancora più banale. O comunque c'è una corrispondenza tra una certa idea di città e una certa idea di edificio. Ok? Allora, se noi pensiamo a Palazzo Farnese, d'accordo? Palazzo Farnese, che idea di città incorpora?
Isolato.
Esattamente, interpreta l'idea dell'isolato. Come possiamo quindi a sua volta questo isolato in che cosa viene a essere inserito? In che modello di città viene a essere inserito? Chiaramente in una città chiusa e recintata, ovviamente. Cioè l'idea della città come sistema chiuso, che è l'idea fondamentale che arriva fino a tutto l'umanesimo e che poi continuerà anche in parte dopo, è un'idea di contenimento in cui la città è descritta anche nella sua forma, dal suo sistema delle mura, d'accordo? È un sistema chiuso, ed è chiuso per ragioni non soltanto formali, evidentemente, ma per ragioni economiche, per ragioni militari, per mille cose, anche per il fatto stesso che, diciamo, il mondo è un mondo sostanzialmente agricolo e la città è l'eccezione di un mondo agricolo, d'accordo? Anche per quello, siamo in un'epoca sostanzialmente ancora determinata dal grande mondo agricolo, quindi sono mille ragioni perché la città è chiusa. E quindi l'edificio naturalmente, attraverso questa logica, porta dentro se stesso un modello di città chiusa, tanto è vero, appunto, la forma ha isolato, la forma chiusa, la forma a corte interna, in qualche maniera l'edificio, forzando un po', è anche una mini città, da un certo punto di vista, no? Ha alcuni degli aspetti di questa cosa. Quindi, comunque, è chiaro che nel sistema dell'umanesimo è chiuso, non ci piove proprio su questa cosa. Mentre la città dell'industria è esattamente l'opposto, è la città per definizione aperta. La definizione di città del mondo dell'industria è quella dell'apertura, non soltanto dell'apertura, ma dell'apertura sconfinata di fatto. Le grandi, diciamo, arterie vanno alla conquista dell'esterno. L'idea che la città possa essere chiusa è un'idea che non appartiene al modello centrale di pensiero legato all'industria. Vuol dire che Le Corbusier nel 22 ha fatto la città chiusa. Ha fatto la città chiusa perché Le Corbusier, se non trova una contraddizione, non è felice. Cioè Le Corbusier è l'uomo, è l'architetto della tensione contraddittoria tra tempio e macchina, tra rampa e scatola, è così, e quindi lo è anche la città. Ma ciò non vuol dire che la città costitutiva dal punto di vista del modello industriale è una città aperta, è una città alla conquista dell'esterno. È esattamente l'opposto della città chiusa e confinata del mondo rinascimentale. Quindi noi qua possiamo mettere l'idea di città
programma catalizzante, metodo, visione.
Visione.
Visione di città. Chiusa, che poi visione di città è un po' così e così, aperta, oppure sconfinata, limitata. Allora, capite quanto diventa interessante la questione? Perché quando ti comincia a mettere qua, Non sono più queste. Queste cambiano tutte pure. Come questo è cambiato radicalmente rispetto a questo, così questo cambia radicalmente rispetto a questo. E basta che voi fate un test mentale di un attimo, immediatamente cominciate a capire come le cose cambiano di nuovo completamente in un nuovo paradigma, nella famosa third wave. D'accordo? Cambia completamente, ognuno di questo cambia, di nuovo cambia. Ecco perché noi usiamo questo metodo. Allora, detto ciò, facciamo una facilissima, rimane solo quella, costruzione, no? Catalizzare ce lo facciamo alla fine. Sì.
Abbiamo visto adesso l'estetica, figura di
Sì.
La parola espressione potrebbe essere un macro gruppo che contiene sia estetica che visione di
città. Potrebbe, potrebbe, ma ci viene di... potrebbe, se lei vuole potrebbe. E che ci, ci crea una questione. Unitario non vuol dire necessariamente realistico. Questo è il problema. Cioè sono due cose diverse. E questa mi piaceva tenerla diversa per spiegarvi il concetto del realistico e astratto. Allora mi viene un po' forzata mettere tutto insieme, cioè unitarietà e frammentarietà non è esattamente la stessa cosa di astratto e realistico. Per questa ragione forse potrebbe essere interessante, ma è ovvio che noi possiamo aggiungerne anche altre. Per esempio una che possiamo aggiungere è per esempio sul... ci sono molti concetti nuovi, altri che non abbiamo mai parlato, per esempio una cosa che riguarda la pulibilità, è una bellissima categoria, è una categoria fondamentale. La pulibilità è una categoria fondamentale, tra l'altro è la categoria chiave che loro adoperano, perché da quanto so usano, non è che usano questa. Oppure altre categorie tipo di sempre di igienicità, no? Per esempio l'illuminazione, ad esempio. Se possiamo aggiungere anche altro, no? Questo ventaglio, e fare il test per tutte le altre, che funziona quasi sempre. Funziona quasi sempre. Cioè è difficile trovarne una che non sia proprio, che non funzioni, eh? Perché se c'è un cambio di paradigma, è il cambio di paradigma.
Questa cosa della città chiusa di
tutti. Sì.
Però
in una fase, perché poi già con poco dopo lo supera, no? Il piano di Algeri non è un piano chiuso, è un piano aperto, eccetera. Però insomma, in quella fase là.
Pensavo che io mi ricordo Snoppi,
che è stato
il diceva sempre questa cosa, che la città è il luogo in cui uno si mette le scarpe buone. Che, come dire, che si andava in un posto che c'era la città e poi c'era quello che non era città. Quindi certo. Evidentemente ancora negli anni 30, negli anni 40, ancora forse si trascinava un pochino.
Sì, poi devi pensare loro sono svizzeri, eh. Quindi questa è una componente fondamentale. Cioè, io ho insegnato in Svizzera, quindi un po' li conosco, e quindi, come dire, la presenza della natura è un fatto molto forte, molto forte, il loro imprinting, cioè è molto forte quell'imprinting là. Quindi il fatto che loro sono costitutivamente, diciamo, antiurbani, da un certo punto di vista, fa parte proprio dell'imprinting, wow, capito? Foro Snozzi, che è un grande architetto. Però, bravo, però voglio dire, c'è anche questa componente, eh? C'è questa componente, è una componente proprio dell'imprinting. Uno dei New York non avrebbe mai detta una cosa del genere, proprio mai, capito?
Neanche
l'Ottocento. No, avrebbe mai detta, capito? Quello è anche dovuta a un milieu culturale, a un imprinting proprio, a un imprinting. E all'imprinting, capito, che moltissimi di loro vivono in villaggi, vivono in contatto con la natura, la città è sempre vista, cioè per esempio a Zurigo grandissima parte della popolazione vive in un raggio di 40 km, 50 km. Il mio amico Gerard Smith faceva 60 km andare, 60 km a tornare, perché fa parte della cosa così, non so come spiegare, è un fatto culturale dato. Va bene, allora dunque, che cosa stavamo vedendo? Che era rimasto? Ah, costruzione! Volevo parlare della costruzione? Ci vogliamo spendere qualche momento? La costruzione è data, che è uno degli elementi fondamentalissimi evidentemente. Tutta quest'epoca qua, tutto il momento dell'umanesimo, in questo caso anche in continuità con le epoche passate, la costruzione è data attraverso il concetto della continuità. La costruzione è continua, perché se la costruzione non è continua, non si può mettere insieme una fabbrica caratterizzata dalla tecnologia basata sul materiale rapido. D'accordo? Quindi in una maniera o nell'altra io devo cercare sempre di minimizzare gli elementi di discontinuità per avere il più possibile elementi di continuità. Quindi o continuità ideali che sono in movimento, la continuità ideale è la piramide, tutta piena e buonanotte. Se devo cercare ogni tanto di avere degli elementi di discontinuità, io cerco di averli in una maniera più continua possibile. La maniera più continua possibile è sempre attraverso le forme voltate, no? Che sono quelle che rendono maggiori le continuità. Quindi le figure dell'arco, le figure delle cupole, eccetera. Se proprio devo, ogni tanto con mille cautele faccio sistemi di tipo trabeato, ma sempre con una grande attenzione della continuità del sistema della fabbrica. Una continuità che ovviamente va dal tetto alle fondazioni, perché uno deve vedere pure sotto, non è che devi immaginare solo sopra quello che vedi, tutto è un sistema assolutamente continuo. Quando noi abbiamo visto, diciamo, quindi sostanzialmente la tradizione dell'architettura, che era aulica, che era rappresentativa, che era chiusa, che era tutte queste cose, che era figurativa, è anche basata su un'idea di costruzione lapidea e continua. Mentre invece l'arrivo del cemento armato e l'arrivo del ferro portano a una possibilità completamente diversa, che è un'architettura discontinua dal punto di vista costruttivo. Quindi è esattamente l'opposta. Mentre l'una si deve per forza di cosa basare sulla continuità, nell'altro caso la discontinuità non soltanto è costitutiva, ma diventa quasi valore, no? Diventa valore tettonico, proprio tettonico, cioè che non conviene più, perché la logica ovviamente costruttiva basata sulle strutture ad ossatura, vuoi metallica e vuoi il calcestruzzo armato, sono sostanzialmente discontinue. E quindi una bella differenza, se mi permettete, una grossa differenza, che come sapete benissimo gli architetti hanno teorizzato, no? Fin dai primi decenni dell'Ottocento, le Corbusier fanno la Sagrada Dominò, poi si deve 5 punti, eccetera, eccetera, cioè basta dire. Comunque, quindi questa è continua. E questo è discontinuo. E un'altra bella differenza di paradigma. E qua che succede? Ok? Allora, illuminazione, che abbiamo detto, pulizia, eccetera, ne possiamo aggiungere altro. La pulizia è paradigmatico, no? La pulizia, cioè, questa idea che l'architettura del nuovo paradigma industriale sia iperpulibile, è proprio una caratteristica, come dire, che sembra uno scherzo, ma è fondamentale. Immaginate quella rispetto, capito, agli anfratti, alle cose, ai bugnati, eccetera. La caratteristica dell'igienicità. Un'altra grande caratteristica propagandistica, aria, luce, no? Esposizione agli assi giusti dal punto di vista idrotermico. Mentre invece tutta quell'altra idea non c'aveva per niente questa caratteristica.
Tutte le città su Pino T per questo motivo, alla fine, no? Le pubblicità per tutta questa idea antigenica.
Fondamentale, dal punto di vista pubblicitario, era l'elemento pubblicitario fondamentale. Per dire noi siamo, non è che dicevi io ho un'estetica frammentaria, dice no, le nostre cose sono pulitissime, possiamo. Quindi diciamo questi elementi che per noi sono gli ultimi, neanche gli dedichiamo troppo tempo, in realtà erano lì. E poi questo si rispetta nella cosa della città, eccetera, eccetera.
Poi i livelli, la differenziazione tra il percorso pedonale e quello dei mezzi.
Possiamo allungarla all'infinito e la potete anche allungare anche voi. Adesso ci fermiamo sui principali, d'accordo? Però sono principali che hanno voluto fare questo gioco, che è un gioco però fondamentale. Cioè abbiamo voluto creare la discontinuità, l'idea che c'è una discontinuità, c'è un salto, c'è un cambio di paradigma, non è la stessa cosa. È chiaro che arriva lo storico che mi dice, ah sì, però la copertura di Palazzo Farnese o la corte di Palazzo Farnese, se io leggo il Bauhaus con quegli intrecci lì, però la corte la rivedo pure il Palazzo Farnese. Non so come dire, no? C'è sempre anche questo, però a me interessa molto farvi capire che esistono dei salti, esistono delle differenze e che noi possiamo interpretare il mondo attraverso queste differenze, e non tanto perché ci interessano in sé per sé, ma perché ci interessa capire dove stiamo andando o dove possiamo andare o come la cosa che noi facciamo è qualcosa di ancora parecchio diversa. Quindi non è che tutte le quella cosa, la notte tutte le cose sono grigie, non so, c'è un non lo so, però non è tutto uguale, no? E soprattutto se tu hai un obiettivo, come l'hai in questo posto, di interrogarti su un cambio di paradigma, perché è questo che noi facciamo, sia dal punto di vista pratico, sia dal punto di vista del costo, questo modo di ragionare è un modo di ragionare che a noi ci interessa, d'accordo? Manca il catalizzante, d'accordo? E manca non a caso, perché è un aspetto importante della questione. Adesso noi facciamo, non siete troppo stanchi, no? Siete stanchi, no?
Come dicevo,
tutto dipende, secondo me tutto dipende, anche nello contrario. Io credo che sia un aspetto bellissimo di questo corso, il fatto di avere il contributo vostro, tuo in particolare, è un aspetto molto importante, decisivo. È bello il mix, secondo me, no? È bello che ci sia l'uno e l'altro, perché voi siete sfidati a diversi livelli. Però non vi preoccupate, ce la farete senza nessun problema, come ce l'hanno fatta tutti.
Una nota di tipo strumentale a questo punto, perché ci sono le scatolette di grattoppa che dicevamo prima, scatoletta 00 architettura manica, scatoletta 01 industriale, gli elementi, elemento 1 unitarietà, 2 rappresentativa, 3 continua e così via, sempre quello, eh.
Questo in gergo si chiama il chart ed è una cosa che io condivido soltanto con 3-4 persone, ho trovato nella mia vita che usavano questo stesso metodo, molto poche. Ogni tanto, quando rarissimamente ne incontro qualcuno, quello diventa il mio fratello perduto, no? Ne ho qualcuno, ce n'è qualcuno che adopera questo metodo, non è che... Però quando io lo incontro dico, ah ecco, uno era Roy Anders per esempio, e qualcun altro qualche volta l'adopera. Allora, adesso vediamo il Bauhaus, e vediamolo un attimo per... Si è acceso? No, scusate.
Lo vediamo per vedere in azione queste cose e per interrogarci su quello che... E questo concetto del catalizzatore è un concetto a cui noi siamo molto legati e che ha a che vedere con la pizza come l'elemento precedente.
Senza la metafora della pizza non si può capire esattamente. Ok, allora rivediamo la questione per esempio dal punto di vista del programma, no? Il Bauhaus no, vabbè, lo posso fare da qua. Lo faccio da qua, guarda, non ti preoccupare. Lo ingrandisco io. Fa niente, lo ingrandisco io quando serve. Allora, dal punto di vista del programma. Il programma del Bauhaus è prototipico da questo punto di vista. Come voi sapete, non è né una chiesa né un palazzo, ma è un edificio di nuova concezione, basato sul fatto che è una scuola laboratorio tra l'altro che affonda in una crisi. Di nuovo il concetto di crisi e modernità è decisivo nel caso del Bauhaus, perché forse come voi sapete, ok, il Bauhaus, questo edificio è costruito a Weimar nel 1926, ma non è la sede originaria del Bauhaus. La sede originaria del Bauhaus è a Weimar, che è la cittadina universitaria prototipica della Germania da un certo punto di vista, è la città dove insegnava Kant, e quindi il Bauhaus in realtà è la prima sede del Bauhaus è a Weimar, da cui loro sono sostanzialmente espulsi perché troppo strani da diversi punti di vista, quindi sono espulsi da Weimar e devono trovare una nuova sede. La trovano a questa Dessau, che è un posto sperduto da Dio e dagli uomini, non so come dire, a Forlì in Popoli, non so come dire, cioè un posto così, e quindi lì riescono ad essere accolti, nasce questo edificio. Come sapete, il programma si basa anche sulla didattica del Bauhaus, una didattica ibrida, perché a metà è una sorta di scuola di arti e mestieri, a metà è un'accademia, a metà è una struttura universitaria o parauniversitaria, su un programma del tutto particolare che Walter Gropius ha la capacità, come dire, di guidare nelle sue trasformazioni, prendendolo da un programma di Van de Velde, che era il classico architetto dell'Art Nouveau, e quindi con una certa impostazione, e lui progressivamente riesce a virarlo nel luogo in cui si elabora un pensiero industriale. Ecco, progressivamente arriva a questa definizione, si elabora un pensiero industriale, quindi riproducibile, standardizzabile, e che incorpora questi nuovi enzimi. E per fare questo, come sapete, lui non ha soltanto a pittori, a coreografi, a fotografi, a tessitori, eccetera. In questo la scuola ha diciamo, persone di una grande capacità anche teorica, vagamente esoterica, eccetera. La storia del Bauhaus è arcinota, la potete qua e là riprendere. E l'edificio è un edificio che ha innanzitutto appartamenti degli studenti che sono in questo blocco. Poi ha questo spazio, che è lo spazio mensa e anche un minimo di polifunzionalità, perché è anche teatro. Poi ha aule più o meno tradizionali in questo corpo, mentre questo corpo è caratterizzato dai laboratori, dai grandi laboratori con grandi superfici, eccetera. A collegamento tra i due c'è questo corpo, che è il corpo dell'amministrazione e anche della stanza del direttore, che sta qua nel ponte. Quindi questo programma, innanzitutto è questo. Dall'altro, il metodo. Lo vedete subito in questo caso che appunto non è prescrittivo, non c'è una forma data, ma addirittura si spiega come Gropius avesse progettato questo con una sorta di maieutica che faceva con la persona che disegnava questo edificio pezzo a pezzo da un certo punto di vista, cercando di trovare le dimensioni delle situazioni ottimali. Per esempio, abbiamo un corpo di alloggi, come li vogliamo far funzionare? Doppio affaccio, ok, posso avere doppio affaccio, che hanno una scala di centro, ok, hanno un corridoio di centro, ok, un corridoio al centro, doppio affaccio. Che dimensione possono avere? 2,20, 1,80, se sono camere singole. Che gli facciamo? Gli facciamo un blocco distributivo, alla fine con un ascensore. Abbiamo ottimizzato questo processo. No? Abbiamo ottimizzato questo processo degli appartamenti. A questo punto abbiamo liberato questo pezzo rispetto alla sua logica interna funzionale. Non c'è la forma del palazzo predata in cui calare la funzione. È il contrario, è un ragionamento che parte dall'ottimizzazione delle singole funzioni. Quanti ce n'ho bisogno? Ce n'ho bisogno dei 45. Ok, li mettiamo su 5 piani, 9 piani per piano, o qualcosa del genere. Stessa cosa un po' per tutto, no? Aule, che grosso modo che dimensioni devono avere, che situazioni devono avere, che tipo di impianto distributivo gli diamo, e nasce il corpo delle aule. Laboratori, come devono avere? Devono avere grandi dimensioni, devono essere flessibili, devono essere così, devono essere possibilmente aperti, eccolo qua. Attraverso questa logica, che io ovviamente vi riassumo in un attimo, ma è un po' meno quella è la logica, no? Non è una logica di tipo e prescrittivo, ma come abbiamo detto si muove sulla base delle funzioni. Schema di città, addirittura in questo caso l'idea del superamento del blocco addirittura arriva sul fatto di inglobare la strada. L'edificio è completamente autonomo rispetto alla vaglia stradale, implicitamente pensa a una visione di città aperta, dinamica, infinita. Tanto è vero che l'edificio era proprio visto come se fosse un'elica che voleva continuare a espandersi. Questa idea dell'edificio aperto era, lo capite quant'è profondamente diversa questa logica da quelle altre, e addirittura questa arriva dal superamento addirittura della maglia stradale che viene a essere, diciamo, superata con questo famoso ponte. Questa idea del movimento meccanico dell'edificio, no? Qua era un'espressione di Argan, come lui stesso fosse una biella, cioè un pezzo di una macchina. E questa leitmotiv di tutto il mondo industriale, che è il mondo basato sulla rotazione, no? La rotazione è il grande, diciamo, meccanismo del mondo industriale e dell'estetica industriale, che poi si ripercuote nei tempi, si ripercuote nell'orologio, si ripercuote in qualcosa. Del fatto frammentario quasi non varrebbe la pena parlarne, perché è chiaro che l'idea fondamentale in cui si dà l'architettura non è più un sistema unitario, ma è un sistema fortemente frammentario, in cui il valore è dato dal frammento, ma il frammento è diventato valore perché noi abbiamo avuto l'impressionismo e perché abbiamo avuto Cézanne, perché abbiamo creato delle nuove categorie della visione che ci hanno fatto capire il valore del frammento, o comunque, al di là del concetto di valore, il fatto che il nostro paesaggio è un paesaggio frammentario e che quindi noi andiamo in quella direzione. E questo l'abbiamo capito attraverso la pittura, ma l'abbiamo capito anche attraverso il cinema stesso, no? Lo strumento del cinema è uno strumento basato sul montaggio, è fatto sul frammento. Il cinema mica fa la palla d'altare, no? Il cinema si muove sull'idea del frammento e del montaggio, no? Il montaggio dei frammenti è la chiave, e questa chiave non è che noi ci serve per guardarci in assi, guarda che bello, ma ci serve per farci l'ipotesi di quello che è la nostra architettura. Anche la nostra architettura è fatta quindi attraverso meccanismi simili, in cui il frammento diventa la visione estetica della cosa, perché la città è quella, eccetera. Tutta questa questione va, un'altra questione molto interessante che avviene qui è in qualche maniera questa idea di rispondenza oggettiva e non più soggettiva tra architettura e l'esterno. In che senso oggettiva? Nel senso che la visione in qualche maniera legata a tutto il mondo rinascimentale, eccetera, in qualche maniera l'esterno era sempre parcellizzato, attraverso una cornice, attraverso un modo di vedere, no? Che era quello della finestra. Mentre invece adesso per la prima volta in qualche maniera c'è una continuità tra interno ed esterno, in cui appartengono a un mondo unitario sostanzialmente, un mondo di insieme, e il mondo esterno diventa partecipe di una stessa realtà oggettiva in cui l'architettura si colloca. Quindi c'è una sorta di estetica dell'oggettività. Quanto prima c'era una sorta di estetica, diciamo, legata alla parcellizzazione, al fatto di riquadrare, no? Attraverso le cornici. Questo è un mondo sostanzialmente di anticornice. E veniamo alla pizza. L'altra volta, tu Giulia non c'eri, quindi rapidamente te la dobbiamo spiegare, ci siamo avventurati in una metafora che però ci piaceva, alla fine ci piaceva abbastanza, ed era quella di vedere i vari ingredienti della questa lunga crisi dell'Ottocento sulla idea di come se fossero tanti ingredienti di una pizza. In che senso? Nel senso che questi ingredienti, che apparentemente visti in sé per sé non portavano ad alcunché, In realtà, quando uno capisce la pizza, capisce che diventa un elemento fondamentale. Allora noi, per esempio, abbiamo visto l'acciuga, che non mi ricordo che cosa era durante la discussione dell'altra volta, avevamo trovato l'acciuga, avevamo trovato l'origano, avevamo trovato il pomodoro, avevamo trovato la mozzarella. Per esempio, il pomodoro era chiaramente tutta l'evoluzione del concetto costruttivo, no? Che diventa così importante. La mozzarella era tutto il discorso della presenza della nuova visione dell'arte. E l'acciuga, non so se era il metodo, era una cosa. Sì, era la prima, era Duran, era il purismo durandiano, avevano detto questa è l'acciuga, che adesso poi si capisce. Poi c'era quello che ce l'avamo visto. Insomma, per dire che cosa? Per dire che poi questi ingredienti, che sono visti in maniera dispersa, in realtà poi diventano essere compartecipi di un nuovo prodotto, in qualche maniera, che lì all'interno dell'Ottocento li vedi come ingredienti, e poi invece capisci che vanno a fare la pizza. Nel senso, in che senso? Nel senso che quando noi vediamo la pizza, che è il Bauhaus, capiamo perché Cézanne e la logica analitica e astratta diventa determinante. Perché questo è un mondo in cui la linfa, una linfa che va in una direzione analitica, astratta e frammentaria, che è la cosa che Cézanne ci aveva a sua volta insegnato. Quando noi vediamo il ragionamento sulla costruzione, costruzione che qua diventa unitaria, eccetera, capiamo perché è così determinante, perché naturalmente tutte quelle categorie che noi abbiamo visto non soltanto funzionano nelle varie momenti temporali come diverse, ma funzionano tra una con l'altra, perché si rafforzano, perché l'idea della costruzione è insieme con l'idea della città libera, è insieme con l'idea di un mondo unitario, eccetera, no? L'una, perché li genera, se non li rafforzano con l'altro. Allora, però, c'è qualche cosa che ci sfugge in questa metafora, e in questa cosa che ci sfugge si chiama, nel nostro gergo, elemento catalizzante o il catalizzatore. Che vuol dire che non riusciamo a fare effettivamente una nuova architettura. Non ci bastano degli ingredienti, e non ci bastano il fatto di mettere questi ingredienti insieme, dobbiamo avere qualche cosa che diventi catalizzante, che li rimetta tutti insieme. E rimetterli tutti insieme potrebbe, se vogliamo, con una certa dose di arbitrio, continuare ad avere la metafora della pizza, è il lievito. Cioè qualcosa, tu ce l'hai arrivata da te, ce l'hai arrivata, no? È il lievito, nel senso che c'è qualcosa che poi consente di catalizzare questa cosa, di farla stare insieme. E in qualche maniera l'arte, perché l'architettura ha anche questa componente, ma manca nella scoperta scientifica e tante altre cose, in qualche maniera a un certo punto gli ingredienti riescono a diventare sinergici, no? Diventano a diventare sinergici perché c'è un determinato elemento catalizzante. Probabilmente io non sono un cuoco, ma penso che nella cucina sia abbastanza così, no? Se penso alle maionese impazzite, a queste strane cose, c'è qualcosa che rende la miscela catalizzante, non è soltanto una sommatoria di ingredienti. Insomma, non è soltanto, c'è qualcosa che li fa fare un salto. Non so se sia una maniera logica o meno di parlarne, comunque è indubbiamente interessante.
È il lavoro.
Potrebbe essere il lavoro, ma nel nostro caso non è esattamente il lavoro. Quando noi pensiamo al paradigma dell'umanesimo, io credo che l'elemento catalizzante sia la prospettiva. Che cosa intendo dire? Tutte quelle cose che noi abbiamo visto lì, la città chiusa, la costruzione, la figuratività, l'unitarietà, eccetera, assumono la forza che poi riesce ad avere l'architettura dell'umanesimo perché la prospettiva le dà insieme, come dire, le mette insieme in una maniera molto forte e che diventa l'elemento caratterizzante del paradigma. Questo è tanto vero che se voi ragionate in tutti quegli elementi dal punto di vista costruttivo, della visione della città, eccetera, esistevano prima dell'architettura dell'umanesimo. È la prospettiva che fa saltare il modello, che cambia il modello da un modello medievale, caratterizzato da altre cose, al modello dell'umanesimo. In qualche maniera gli ingredienti nel caso specifico non è che sono cambiati, erano praticamente analoghi o semi analoghi, sono cambiate qualche cosa, ma non in maniera così prepotente. Ma è la prospettiva l'elemento catalizzante di questa cosa. Allora, ragionando su una ipotesi di quale è l'elemento catalizzante dell'architettura del Bauhaus e quindi catalizzante della nascita di un'architettura anche, come dire, paradigmatica per il mondo industriale, io da molto tempo, e l'ho detto in diverse salse, ritengo che sia la trasparenza l'elemento effettivamente catalizzante. Quindi noi usiamo innanzitutto, facendo questa operazione, diciamo 3, 4, 5 cose abbastanza importanti, tutte legate insieme. La prima cosa che noi diciamo è che è il momento estetico il momento catalizzante. Questa è la prima cosa. E cioè facciamo un triplo salto mortale per cui il centro della trasmissione, del ragionamento e dell'elemento catalizzante non è, come uno può pensare apparentemente, dei fatti tecnici o di altra ragione, ma è proprio il momento estetico l'elemento catalizzante, cioè quello che fa fare il salto da un certo punto di vista e che crea un condensato, diciamo, di tipo diverso, profondamente diverso. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è che, se è vero questo, è vero che la trasparenza di nuovo può essere usata come cartina al tornasole di tutte le categorie che noi abbiamo visto precedentemente. Cioè, di volta in volta, il concetto di trasparenza è declinato all'interno del concetto di costruzione, per esempio, perché è chiaro che la costruzione per punti va nella direzione delle grandi aperture e va nella direzione, appunto, proprio delle grandi aperture, della trasparenza anche come fatto tecnico, va nell'idea di una espressione basata non più sulla figuratività ma sull'astrazione, va sulla idea che dicevamo prima dell'oggettività in qualche maniera dello spazio rispetto alla parcellizzazione, eccetera, va all'interno del concetto di metodo e quindi, come dire, da un certo punto di vista le attraversa tutte. Dall'altro punto di vista diventa l'elemento in qualche maniera catalizzante, nel senso che questo sistema si mette insieme perché c'è un'estetica, perché è il momento estetico quello che rivela alla fine, con un atto sintetico, l'arrivo di un nuovo paradigma. Ecco perché la modernità è quello che trasforma la crisi in valore e determina un'estetica di cambiamento e suscita un'estetica di cambiamento e di rottura. È il momento estetico quello che ti fa fare effettivamente il salto. Allora, quando noi quindi rivediamo il Bauhaus come, per questo assume questo ruolo in questo corso, perché dice, ma che c'entra? C'entra tantissimo, perché è quello che ci permette di costruire il Chart e che ci permette di distruggere il Bauhaus. Perché questo è il problema. Il problema non è che noi non amiamo il Bauhaus, assolutamente, io lo amo tantissimo, è più che evidente. Ma il problema è, siccome è cambiata, c'è una terza categoria del Chart, in cui l'elemento della costruzione, l'elemento del metodo, l'elemento della città, tutti, l'elemento del programma, è tutto di nuovo cambiato, noi siamo chiamati a riflettere su questi cambiamenti. Siamo chiamati a riflettere criticamente e operativamente allo stesso tempo su questi cambiamenti. Cioè, in parte ci mettiamo le mani, come stiamo facendo in questa cosa, nel sito web, nei parametri, eccetera, ma dall'altra parte ci ragioniamo criticamente, perché non siamo al costo dell'ordine degli architetti, al costo della regione, siamo in un corso universitario, e quindi il livello della sfida è un livello intellettuale alto, questo vorrei, o comunque vorrebbe essere alto questo. Poi riuscirci o non riuscirci è un altro paio di maniche. Però è questo, non è semplicemente istruttivo, ma è anche allo stesso tempo cognitivo e che vi rimette in moto tutto questo ragionamento. Detto questo, abbiamo fatto un lungo percorso oggi, avete capito perché è questo, il chart viene rimandato a voi, può essere tailorizzato come volete, queste parti sono anche costruite nel libro, abbiamo il task, non mi ricordo qual è la data, di cominciare a fare il sito web e di mandarmi questo link e di fare un commento a quel testo manifesto sulla nuova soggettività. Alla nostra studentessa rumena spieghiamo che non è stato tradotto in rumeno e quindi il manifesto, e quindi se mai ti farebbe piacere lo puoi fare, se ti va, se ti interessa, sarai a futura memoria, se no non fa niente. Ok? Saranamo? Domande? Volentierissimo. Se tu ne hai desiderio, senza alcun dubbio, sì. Ok, va bene, allora facciamo con questa modalità, che credo che sia una modalità che è abbastanza bellina, facciamo tutti e due. No? Così anche loro si abituano. No, però è giusto, poi bisogna avere passione per le cose che fa. Gabriele lo fa con passione, quindi tiene che voi seguiate, e credo che sia molto entusiasmante avere un'occasione per poter mettere le mani su queste cose, perché poi se non ci metti le mani mai non le capisci mai, no? Poi come sempre è un istradamento, no? È una delle nostre parole chiave, l'istradamento. Che è una cosa divertente, adesso per parlare nel più del meno, l'altra volta mi scrive il mio amico Antonello Marotta che mi dice: professore, ho comprato la pipa. Allora io ho detto: fermo là, tutto, adesso ti strado, quindi un quarto d'ora di lezione via Skype, molto attenta su come si fuma la pipa. E che cambia la vita però, perché quello vuol dire stradarsi, dopodiché si evita anni di errori o di non avere mai capito, quindi non so, non, è nell'etere, però quindi 15 minuti via Skype, gli strumenti, tutto. E l'istradamento è fondamentale, è una categoria importante. Ok, è certo, è il metodo, ma...